po' giù. E gli è, dunque, poi ci conosciamo già, mi pare, con parecchi di voi, no? Io ho già fatto varie cose, ormai sono anni che faccio queste cose qui a Torlupana, ricordo con Dollino, ai tempi che furono, con Salvatore Boccaccio, l'introduzione alla Bibbia, con il gruppo che era stato in Terra Santa, mi ricordo tanti anni fa, e facemmo almeno 2 o 3 anni di seguito, no? Poi abbiamo ripreso, eccetera. Però in effetti quello che faremo quest'anno, io non l'avevo mai trattato con voi, è una parte della Bibbia, forse una delle più complesse, una delle più estese anche, ma anche quella un po' più, come dire, provocatoria, perché quando si parla di libri profetici, io ho messo anche apocalittici, perché nel gruppo dei profeti ci sono alcuni profeti come Gioele, come una parte del profeta Isaia e altri, e Daniele per esempio, che sono classificati non tanto come profeti veri e propri, quanto come apocalittici. Vedremo, se avremo il tempo, perché le lezioni non sono molte, quali sono le caratteristiche, anche se vengono questi annoverati tra il gruppo dei profeti. Il corso quest'anno dovrebbe essere questo, di un corso introduttorio, ma anche un po' di esegesi. Allora, perché fare le introduzioni per me è la cosa più difficile nella Bibbia, perché bisogna dire tutto e niente, tanto per capirci in modo semplice, perché le introduzioni sono molto vaste. L'esegesi invece ha il vantaggio di poter in qualche modo affrontare qualche testo specifico degli autori di cui si è fatta l'introduzione ed approfondirlo. Ecco perché io cercherò in qualche modo di unire le due cose, che sono, a mio giudizio, molto importanti, perché quando si parla di giustizia, ad esempio, il profeta Amos ha parecchio da dire, e in che senso ne parla, come anche del matrimonio, il profeta Osea, in che senso ne parla, o qual è la simbologia che lui ne trae da questa immagine per poter dare, come dire, quel messaggio di cui è portatore al popolo degli ebrei. Quindi questo è il corso che faremo quest'anno. Questa è la copertina. Allora, vediamo subito, io non tutto quello che dico è scritto qui, non ho preparato il PowerPoint, ma è proprio quello che vi dico, insomma, la dispensa. Una bibliografia essenziale: voi sapete che è importante avere dei testi di riferimento, per quanto si giri su internet, è vero che c'è tanto materiale, Mi raccomando sempre però vedere la fonte da cui arrivano queste cose, perché c'è tanto materiale, moltissimo valido, Poi magari vi indicherò qualche sito che ritengo essenziale. E dunque, mentre la bibliografia che vi consiglio io è una bibliografia abbastanza vasta, questo non significa che dovete leggere tutto, che sia chiaro, ma significa avere la possibilità di andare in libreria e verificare e valutare quello che voi ritenete più opportuno per voi. Io questa sera ve ne consiglierò due che ritengo abbastanza utili per quanto riguarda la vostra preparazione. Uno è Marconcini, che appartiene alla collana Logos, che è il volume 3, Profeti e Apocalittici, è il classico volume che si usa nelle università per svolgere il programma sui profeti e sugli apocalittici. Quello che io invece consiglio a voi è questo, è un testo che anch'io mi sto rileggendo, del Cardinal Ravasi, non so se ve l'hanno già consigliato, L'Antico Testamento, conoscerlo, leggerlo e viverlo. È il classico libro che a me personalmente piace molto, perché di ogni argomento, di ogni personaggio, non si dilunga in modo eccessivo. Quindi, come dire, invoglia la lettura. Perché? Perché se io devo leggere 100 pagine, già il pensiero di affrontarli è un limite. E invece se vedo che l'introduzione al profeta Amos è 5 o 6 pagine, poi fatte da un autore come lui, mi è garanzia di essenzialità e di cose, come dire, vengono sottolineati tutti quegli aspetti che sono i più importanti e più salienti da conoscere. Per cui questa è un'introduzione a tutto l'Antico Testamento, non solo ai profeti. Ai profeti è dedicata la seconda parte. E questo io ve lo consiglierei proprio fortemente. È abbastanza recente, è del 2013, quindi è un testo abbastanza nuovo, e Io credo che il nome l'abbia messo lui, perché conoscendo Ravasi, avendo letto parecchie sue cose, lo stile che c'è non è proprio il suo, però c'è sicuramente la sua supervisione, no? Perché è un testo che è tecnico, però allo stesso tempo cerca di tradurre questa tecnica dell'esegesi dell'introduzione e dell'esegesi dell'Antico Testamento in un modo abbastanza accessibile. In pratica si preoccupa del lettore. Tanti testi non si preoccupano del lettore, ma si preoccupano solo dell'autore, di fargli fare bella figura. Quindi io questo lo apprezzerei per questo motivo, per queste motivazioni. Un altro, che non riguarda solo i profeti o l'Antico Testamento, è il testo di un professore di Bibbia, Antonio Girlanda, Come leggere la Bibbia. Questi sono Come leggere la Bibbia. Antonio Girlanda. È interessante perché dà all'interno alcuni articoli essenziali, fondamentali, che vi permettono di avere un approccio con la Sacra Scrittura, come si compone, sono cose che noi abbiamo fatto insieme, però lui in qualche modo vi le sintetizza in modo essenziale e mi permetto di dire anche profondo. E aggiunge in fondo degli articoli, per esempio, una cosa che interessa a questa comunità in prima persona, come si legge la Bibbia. E lui fa varie letture. Cosa significa leggere la Bibbia in modo esegetico? Cosa significa leggere la Bibbia con la lectio divina? Quindi vedete, sono argomenti che voi in qualche modo sentite continuamente. Cosa significa leggere la Bibbia come lettura liturgica? Qui viene affrontato un problema, a mio giudizio, molto importante. Perché di queste traduzioni della Bibbia? Quali sono i criteri che hanno guidato i traduttori nel rendere il testo della scrittura in un modo anziché in un altro? Voi sapete che se io ho un testo in greco, in ebraico o in inglese, lo posso rendere in italiano facendo delle scelte. Se voi prendete 10 traduttori che fanno la traduzione dello stesso testo, difficilmente queste 10 traduzioni coincidono. Il senso magari è lo stesso, però ogni autore ha usato o un avverbio o una forma espressiva o delle parole o delle frasi idiomatiche che secondo lui rendono meglio l'originale. Il criterio che sta alla base della nostra Bibbia che ascoltiamo in chiesa è appunto quella liturgica, cioè fare in modo che chi partecipa alle celebrazioni, sia eucaristiche o di altro genere, in chiesa, possa avere la possibilità di assaporare il testo, ma con questo taglio, con questa sfumatura. Poi ci sono due appendici molto interessanti che vi consiglio di leggere. La Bibbia nelle chiese protestanti. Noi abbiamo i nostri fratelli, sia evangelici, che poi non solo sono evangelici, ma ci sono i luterani. Poi visto quando facciamo la giornata in preghiera dell'unità dei cristiani, viene la pastora, però dipende di qua. Evangelica in che senso? Cioè, ognuno di loro ha delle sfumature diverse. Bene, la domanda è: come è composta la Bibbia dei protestanti? Quali sono i testi cui fanno riferimento? Oppure l'ultimo articolo che mi piace tantissimo e vi consiglio di avere, la Bibbia e i testimoni di Geova. Lui la affronta in modo molto semplice, sistematico e profondo. Quindi è un testo che non costa molto, però allo stesso tempo è molto ricco e può darvi quelle introduzioni e quei suggerimenti per la Bibbia che sono sicuramente utili per ciascuno di voi. Poi ci sono altri testi, per esempio questo qui di Nobile, Teologia dell'Antico Testamento, è il volume 8/1 della collana Logos, oppure ce n'è il volumone di Sogin, Introduzione all'Antico Testamento, per conoscere la storia che sta dietro al profetismo. Beauchamp, Etienne Beauchamp, I profeti di Israele, Abraham Eshel, un ebreo, si sente dalla parola Abraham Eshel, Il messaggio dei profeti, oppure Spreafico, che è l'attuale vescovo di Frosinone. Ecco, lui è stato il mio professore di ebraico A e B, al biblico, e i professori, introduzione, è molto interessante questo. Questo è un corso che lui faceva sui profeti, perché lui è stato prima di diventare vescovo, è stato prima professore di ebraico all'Istituto Biblico di Roma dai gesuiti e poi è diventato all'Urbaniana rettore. dove però teneva normalmente dei corsi di introduzione e di esegesi dell'Antico Testamento, e questo testo è uno di quei corsi che lui ha tenuto. Rentorf, questo è un testo molto usato nell'università, però è della Claudiana. Claudiana significa di matrice evangelico-protestante. È interessante però perché mostra il tipo di lettura che loro danno e come interpretano la scrittura. Quindi è un testo, io per esempio quando ho insegnato su all'università, c'era la professoressa che è stata prima di me, utilizzava questo come introduzione all'Antico Testamento. Questo però, dobbiamo fare un piccolo salto di qualità, non è a livello di studio e a livello di studio scientifico non c'è poi questa grande separazione che c'è tra i cristiani cattolici e i cristiani protestanti. A livello proprio di studio scientifico della Bibbia c'è una profonda unità, poi perché la dice io sono testimone, io ho fatto il professore di greco ad uno che doveva diventare protestante, è pastore protestante, per cui, perché il greco è quello, il Vangelo di San Giovanni in greco è quello, non è altro, per cui a livello scientifico c'è molta, molta intesa e molta collaborazione. Se voi prendete l'edizione ultima del testo riveduto in greco del Nuovo Testamento di Kurt Aland, Aland è marito e moglie, e sotto tutti gli autori ci sta, oltre che a Martini, ci sono anche tanti autori che sono di matrice protestante. Ma perché? Perché lo studio della Bibbia è uno studio che unifica e i criteri dello studio della Sacra Scrittura sono gli stessi per tutti. Poi c'è l'altro volumone che io consiglio, non so se ce l'hanno qui in parrocchia, il Grande Commentario Biblico, è uscita l'ultima edizione, la seconda edizione nel 2002, dove sono vari articoli dedicati al profetismo. Oppure Jeremias, nel dizionario del teologico dell'Antico Testamento, oppure Gerhard Forrart, che è una pietra miliare nella sua teologia dell'Antico Testamento. Io vi ho citato dei nomi che sicuramente potreste sentire, però ripeto, quel testo che voi potreste trovare utile anche come lettura personale per approfondire questo argomento è questo di Gianfranco Ravasi, l'Antico Testamento, conoscerlo, leggerlo, viverlo, delle Paoline del 2013. Oltre a questo, di Girlanda, che vi permette di avere un approccio semplice e profondo allo stesso tempo di alcune tematiche che riguardano la scrittura e che sono molto importanti. Girlanda, non Ghirlanda, ma Girlanda. Qui ho messo un quadro sinottico, non vi preoccupate. Allora, cominciamo con il nostro primo argomento. Innanzitutto, vi è chiaro che voi quando sentite la parola profeta, che cosa immaginate? Chi è il profeta? Il testo greco dice profemi, parlare a favore di o parlare per. Ecco, è colui che è in grado, dice lei, che è di prevedere il futuro. Sì, sì, adesso vedremo tutta la terminologia. Ed è vero sia quello che ha detto la sorella, sia quello che dice lei. Cioè, nel termine profeta si ritrovano varie figure e varie funzioni, che però all'interno della Bibbia poi man mano vanno a distinguersi. Perché un conto è colui che parla a nome di Dio e che viene chiamato appunto Nabì o profeta, e un conto è colui che viene e che ha la capacità dell'essere, di vedere e prevedere il futuro, che viene chiamato Roè o veggente. All'inizio, nella scrittura, all'inizio diciamo nello stadio primario della scrittura, tutti questi significati confluivano nella stessa parola o nello stesso personaggio, che poi però vanno man mano a diversificarsi. Allora, voi sapete, come abbiamo visto già in passato, che la Bibbia ebraica, distinguiamola spesso, dalla Bibbia nostra, dalla Bibbia cattolica, si divide in quelle ebraiche in tre grandi parti. I primi cinque libri che vengono chiamati Torah, la seconda parte vengono chiamati Nevi'im o profeti. Gli altri, l'ultima parte, vengono chiamati i libri poetici, quelli che noi chiamiamo poetici e sapienziali, Ketuvim, gli altri scritti. La prima parte lo sappiamo, è la Torah, la legge, che significa anche istruzione, però, è un'istruzione che è data perché così ti viene chiarito il perché è importante osservare o meno certe regole. Un conto è dare una legge e dire tu devi fare così, e dire questa è la norma che il Signore ci dà e ci dice anche il perché noi dobbiamo osservare quella norma. Ecco perché la parola Torah c'è questa ambivalenza di significato, legge ma allo stesso tempo anche istruzione, e che comprende, lo sappiamo, i libri di Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio. La terza parte della Bibbia ebraica, gli scritti, comprende il libro dei Salmi, dei Proverbi, Giobbe, Cantico dei Cantici, Rut, Lamentazioni, che normalmente noi troviamo nel libro dei profeti invece, perché Lamentazioni sono del profeta Geremia, Coelet, Ester, Daniele, vedete? Gli ebrei mettono il profeta Daniele tra gli altri scritti, non lo annoverano tra i profeti. Esdra, Neemia, libri cosiddetti storici, prime due cronache. Dunque una raccolta di testi di vario genere letterario, si va dal poetico allo storico, però vengono messi nella terza parte gli altri scritti. La seconda parte per gli ebrei è interessante perché i Nevi'im, così si chiamano i profeti, è oggetto del nostro corso, comprende nella sua totalità il fatto profetico. E secondo la Bibbia ebraica abbiamo le seguenti divisioni: i profeti Rishonim, prima, e i profeti Aharonim, cioè dopo. E chi sono? Guardate un po', i libri storici, Giosuè, Giudici, prima e due Samuele, prima e due Re, sono i primi libri profetici o profeti anteriori. Gli altri, i profeti posteriori, sono Isaia, Geremia, Ezechiele, i 12 profeti minori, che sono Osea, Nahum, Gioele, Abacuc, Amos, Sofonia, Abdia, Agea, Giona, anche se non compare mai il titolo di profeta nel libro di Giona, Zac, però viene chiamato così in due parti, nel libro dei Re e da Gesù. Viene chiamato, l'unico segno che vi è dato è quello del profeta Giona, che come lui rimase nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti, così sarà del figlio dell'uomo. Quindi anche se Giona non viene annoverato, non c'è il titolo di profeta nel suo libro, in realtà lo è di fatto. Zaccaria, Michea e Malachia, sono questi i 12 profeti cosiddetti minori. Qui nel libro fa un interessante excursus proprio per dire il senso di questi 12 profeti secondo la Bibbia ebraica, perché secondo alcuni autori potrebbe essere a livello redazionale un'opera unica. Che significa a livello redazionale? Che qualcuno o un gruppo di studiosi a un certo punto della storia si sia presa la briga di radunare tutti i testi sacri e farne un unico libro. Il redattore non necessariamente è l'autore. Il redattore è colui che si prende il compito di riunire insieme questi testi perché possano sembrare un testo organico dove tutte le parti sono ben messe, e quindi lui fa questa opera di redazione per cui tutto fila normalmente. Ci sono varie tesi riguardo a questo, poi chiaramente basta vedere come i singoli testi appartengono a periodi storici diversi per dire che è più un'opera di un redattore anziché di un unico autore. Quindi, come dire, ogni testo ha alle spalle un proprio autore o propri autori. Ricordatevi sempre che anticamente l'autore non scriveva mai. Facciamo un esempio della nostra era, uno che piace tanto a Don Ambrogio, Sant'Agostino. Non è che Sant'Agostino, quando faceva l'omelia, diceva scusate, mi metto a scrivere. C'era accanto a lui il cosiddetto amanuense, o segretario, come fu per Geremia Baru, che scriveva quando ascoltava, lo stenografo, no? Quindi loro, gli autori, in realtà non scrivevano mai, erano i loro segretari o qualcuno che svolgeva quel compito, oppure la scuola di studenti che stava attorno a loro, che aveva questo compito di redigere il testo sacro. Prego, dottoressa. No, è il computer, che siccome non le rilegge, dice questo è sbagliato. Basterebbe fare, capito? No, è Word che ha questo viziaccio di sottolineare, dice guarda, sti nomi non li conosco, che sono un errore o sono delle novità che devi inserire nel mio vocabolario, non vi preoccupate. La nostra Bibbia, quella cristiano-cattolica, invece, presenta una diversa divisione, l'abbiamo visto al suo tempo, il Pentateuco, i libri storici, sapienziali e profetici. Questa diversa distinzione è data dal fatto che nella Bibbia ebraica la storia stessa è profezia. Capite questo? Ecco perché Giosuè, Giudici, 2 Samuele, primo e due re, hanno in sé un qualcosa di profetico, perché la profezia è presente nella storia. Mentre per noi nel fatto cristiano-cattolico l'impostazione nella Bibbia è diversa. Noi abbiamo prima il Pentateuco, cioè i primi 5 libri, che sono Esodo, Levitico e Deuteronomio, poi i libri storici, che sono la conseguenza di una, come dire, di un'organizzazione che ha a fondamento quella legge che è presente nel Pentateuco, che dà luogo a che cosa questa storia? Ad una sapienza. Ecco perché noi troviamo dopo i libri storici, i libri sapienziali, Salmi, Coelet, Proverbi, Siracide, Sapienza. Ma questa sapienza che ci aiuta a leggere meglio la storia apre a che cosa? Ad una profezia. Quella profezia che significa, lo possiamo anticipare fin da adesso, sì, saper in qualche modo parlare a nome di Dio, il profeta è quello che saper prevedere il futuro, ma perché? Perché è in grado di entrare dentro il senso profondo della storia. La profezia ha questo significato. Il profeta è colui che, grazie al dono che Dio gli ha fatto in modo unico e particolare, è in grado di entrare dentro il significato della storia. Nella lettura cattolica la legge permette di leggere la storia. Questa produce ad una sapienza che porta alla profezia, che preannuncia il compimento, chiaramente, in Gesù di Nazareth. Famoso è il passo del profeta Isaia al capitolo 7, versetto 14, dove Acaz vuole un segno e il profeta gli dice: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che verrà chiamato Emanuele, che viene ripresa dal Vangelo di Matteo, dove viene citato appunto questo testo. Quindi quella profezia che sembrava quasi un prevedere il futuro, viene preso da Matteo e che legge quel brano di Isaia come compimento in Gesù Cristo, con la nascita di Gesù. È chiaro? Quindi ecco, in questo senso, prevedere il futuro. La natura del profetismo. Il profetismo è un fenomeno, il profetismo biblico, è allo stesso tempo un fenomeno religioso e sociale. Questo non dovremmo mai dimenticarlo quando leggiamo la Bibbia. Perché? Noi oggi siamo immersi in una cultura che, volenti o nolenti, ha diviso il fatto religioso e il fatto sociale. Noi troviamo persone che possono dire: io credo, ma non mi importa niente della Chiesa. È vero? Un credente al tempo dei profeti non avrebbe mai detto questo, ma non perché era un peccato in sé, ma perché culturalmente non rientrava nei loro parametri. Il fatto religioso era inevitabilmente un fatto culturale, un fatto quindi sociale. Tutte le norme che voi avete, dei 10 comandamenti, ai 613 precetti che ancora oggi gli ebrei hanno per osservare, sapete cosa sono questi 613 precetti, no? Dipendono dalla Mishnah. La Mishnah è un testo bellissimo, per gli ebrei è importante, è un parallelo quello che faccio, tanto quanto è importante il Nuovo Testamento per noi. Perché? Per noi il Nuovo Testamento è la realizzazione della promessa in Gesù Cristo. La Mishnah per gli ebrei è la corretta interpretazione e lettura di quello che era la loro Sacra Scrittura, cioè la prima parte che chiamiamo Primo Testamento o Antico Testamento. Nel Trattato Avot, nel Trattato dei Padri, c'è scritto che Mosè ha ricevuto la legge, cioè i 10 comandamenti sul Monte Sinai, e l'ha trasmesso poi al popolo, agli anziani, eccetera, eccetera. E il compito che hanno avuto queste persone è quello di costruire un recinto attorno alla Torah perché questa potesse essere difesa. Ora, cosa si intende per recinto? Si intende un insieme di norme o precetti che vanno osservati proprio per non intaccare la purezza della legge. È chiaro questo? Quindi è un fatto religioso e sociale allo stesso tempo, non solo del popolo di Israele però, ma anche della cultura dell'Antico Oriente. In Israele assume però un significato particolare in quanto si inserisce all'interno di una esperienza di fede unica e straordinaria. Allora, qui io faccio sempre una pausa nel dire questo. Bisogna entrare nella mentalità orientale o semitica per capire questa affermazione, perché a quel tempo il Dio era potente perché sapeva, il Dio generico delle altre civiltà, era potente perché sapeva gestire le cose e al quale bisognava essere sottomessi, perché se si arrabbiava erano veramente drammi duri da superare. In Israele Dio non è più concepito così. E Dio non è potente, passate, qui è un passaggio per me molto importante e delicato, non è potente perché ha creato il mondo, perché è in grado di fare cose grandiose come la creazione, ma la cosa più importante che ha operato il Dio di Israele è quella di salvare il popolo di Israele. È questo l'evento che sta al centro di tutta la narrazione della Sacra Scrittura. E non a caso nel Nuovo Testamento i testi che sono stati subito scritti sono i testi della passione di Gesù. Perché l'evento fondamentale nel Nuovo Testamento non è la nascita, paradossalmente non è neanche la sua predicazione e i miracoli che lui ha compiuto, ma è l'evento della risurrezione, cioè la capacità di Dio di donare la vita, quindi di salvare. Il resto è conseguenza. Così per Israele, vedete come le due cose coincidono perfettamente, no? L'Antico Testamento è importante perché? Perché Israele a un certo punto della sua storia, nel libro dell'Esodo in particolare, con la Pasqua, sperimenta la potenza e la grandezza di Dio, che non è quella di essere superiore perché fa chissà che cosa, no? Ma perché ha salvato. È la prima volta che nella storia dell'umanità la divinità si rivela con questa potenza. Prima di allora il Dio, le divinità dovevano essere temute, bisognava avere paura di esse, perché potevano scatenarti contro tutto ciò di fronte al quale tu, povero uomo, povera persona, povera creatura, non avresti potuto fare nulla. In Israele per la prima volta accade il contrario, Dio è dalla tua parte tanto che è in grado di donarti la salvezza. Se Dio è capace, ecco poi si continua il ragionamento, è capace di donarti la salvezza, allora è anche capace a creare. Questa è la mentalità del semita orientale. L'evento fondamentale non è tanto il fatto che Dio ha creato il mondo, quella è una conseguenza della sua più alta capacità sperimentata dal popolo, che è stata quella di salvare. San Paolo lo dice spesso, no? Se Gesù non fosse risorto, non dice se Gesù non avesse compiuto i miracoli, se Gesù non fosse non avesse raccontato parabole o discorsi. No, San Paolo è chiaro, se Gesù non fosse risorto, la nostra fede sarebbe romana, la sarebbe vana. Quindi l'evento fondamentale è sperimentare che cosa? Il Dio Salvatore. E in San Paolo questo è fondamentale. Perché? Perché lui viene da un'esperienza di fariseismo, dove lui era imbevuto di quella che era la teologia ebraica, farisaica. Però dopo l'esperienza della sua conversione, dopo quel periodo di cecità dove vede il buio, dove è al buio, finalmente riconosce che in Gesù Cristo lui ritrova riscritta, ma in modo esistenziale, perché veramente non più fatto di regole ma di sostanza nell'amore, dove lui sperimenta che Gesù è colui che porta alla salvezza. Perché? Perché è risorto. Prego. Ah, sì. No, qui parliamo di orientali però semiti, eh? Quello è un altro, è un'altra cosa. Sì. Infatti io quando dicevo questa cosa, io ho avuto la mia professoressa ultimamente quando ho fatto il dottorato che è cinese. Quindi quando io facevo queste imprese lei capiva, lei è un ex buddista, una suora ex buddista, è una salesiana. Sì, lei gli spiegava, guarda che non c'è niente a che vedere con te, ma riguarda l'aspetto, no, l'aspetto ebraico, che sono orientali loro. Va bene. Allora, il profeta quindi è un uomo straordinario. Perché? Perché è chiamato direttamente da Dio e ne diventa, ecco quello che diceva la sorella, il portavoce. Ma all'interno di una società che è radicalmente religiosa. E quindi il profeta in qualche modo ha l'obbligo, ha il compito di parlare nel momento in cui si vede che cosa? Che la vita sociale non segue più quelle norme di ordine religioso, cioè vanno fuori dal seminato, in pratica è questo. In questo ambito l'azione profetica assume due caratteristiche, è conservatore e contestatore allo stesso tempo. I profeti infatti richiamano con la loro parola e con la loro opera gli eventi di salvezza. Alla luce di questi contestano la contraddizione tra fede e vita. Ecco perché sono dei contestatori. Voi parlate di Dio ma fate un'altra cosa. Amos sarà tremendo. Addirittura con la scusa del debito vi prendete il mantello del povero. Quando la legge dice che il mantello del povero voi lo potete tenere purché lui non muoia di freddo, perché nel momento in cui lui dovesse soffrire il freddo voi glielo dovete ridare. E leggeremo un passo di Osea, di Amos, che è tremendo in questo, no? Ecco perché è contestatore, ma di chi? Di chi si dice religioso, ma in realtà si comporta in altro modo. Conservatore, lo vedremo, perché è importantissimo. Ricordare sempre la fede cosiddetta yahvista, quali sono i punti di riferimento. In genere, si può riassumere la loro opera nella difesa e nello sviluppo del monoteismo, capite questa parola? Credere in un solo Dio, come esperienza di alleanza, e nella promozione vigile e continua della speranza. Come tensione ai tempi escatologici, cioè il profeta è colui che ti fa ragionare non solamente per il momento presente, ma interpreta e vive il presente in vista di un futuro. E attenti, non è che sono persone fuori della storia, eh? Isaia è stato tanto tempo alla corte dei re. Geremia ci ha rimesso perché? Perché consigliava da buon politico, perché Geremia non è solo profeta, ma anche un politico. Consigliava al proprio re di allearsi coi babilonesi perché altrimenti questi ci avrebbero distrutto. Non è stato ascoltato, quindi sapeva leggere anche il senso della politica. Se tu ti allei con l'Egitto e l'Egitto ha già dimostrato di non essere in grado di contrastare l'impero babilonese, è inutile. E difatti succederà che arriverà a Babilonia, Nabucodonosor distruggerà tutto, prima nel 539 mi pare, e poi 10 anni dopo, no, sto dicendo, 586 viene distrutta Gerusalemme, distruggerà tutto quanto e porterà gli ebrei in schiavitù. E Geremia purtroppo si perdono le tracce, sembra che venga portato in schiavitù in Egitto e basta, insomma. Quindi lui è stato anche un buon politico, o meglio, aveva cercato di consigliare il meglio per non essere distrutti. Per cui il profeta non è uno che necessariamente va contro l'istituzione, però la consiglia per il bene del popolo, non per il bene. Quindi è colui che ti dice che la scelta va fatta a favore del popolo, a favore di certe linee che talvolta i governanti non hanno saputo per niente ascoltare. In questo ambito, quindi abbiamo detto conservatrice, i profeti infatti richiamano con la loro parola e con la loro opera gli eventi e alla luce di questi contestano le contraddizioni della fede e vita. Questo porta ad un altro fatto, il profeta di Israele è profondamente inserito nella storia del popolo. Questo ci dovrebbe far riflettere, no? Parlo sempre di Isaia, di Geremia, ma anche di Amos, di Osea, sono persone che con la loro Michea, Zaccaria, sono, che con la loro esistenza, Ezechiele, figurate, era sacerdote e profeta allo stesso tempo, per cui doveva stare a contatto con tutti, ma aveva l'obbligo, proprio perché c'aveva questa cosa dentro di sé, di proclamare la parola, di mettersi contro, no? L'istituzione o contro chi non lo voleva ascoltare. Quindi sono persone profondamente inserite nel loro tempo, non sono delle persone avulse dalla storia, ma sono persone che stanno dentro. In genere si può riassumere la loro opera, quella dei profeti, nella difesa e nello sviluppo del monoteismo come esperienza di alleanza e nella promozione vigile, avevamo già letto, e continua della speranza come tensione ai tempi escatologici. E qui c'è un forte legame con Gesù. Quando Gesù, questa è una cosa che ai bambini a scuola sto dicendo in questi giorni in preparazione della Pasqua, perché Gesù non ha operato miracoli su tutti? Abbiamo testimonianze che quanti più ne poteva lui ne ha fatti di miracoli, però molte volte non opera il miracolo. Perché Gesù fa questa discriminazione, diremmo noi oggi, no? Mettendo sulle spalle di Gesù un concetto che non gli apparteneva. Ma perché? Perché Gesù non ragiona secondo il parametro nostro. Noi ragioniamo nel parametro di una vita che ha un inizio e una fine con la morte. Gesù ragiona con l'inizio della nostra vita verso l'eternità, ecco cos'è l'escatologia. Quindi il profeta ha a cuore la vita della persona nella sua interezza, allo stesso modo con cui la predicazione di Gesù ha avuto a cuore la salvezza dell'uomo. Perché questo è importante? Perché purtroppo c'è stato un periodo nella storia in cui l'Antico Testamento si leggeva poco, o lo si considerava superato, in quanto si diceva tanto c'è il Nuovo Testamento, certo c'è Gesù, perché dobbiamo stare a leggere dei testi che tra l'altro presentano un sacco di volte anche la cattiveria di Dio? Molte volte ho dovuto discutere con un filosofo in un aggiornamento con i docenti, l'Antico Testamento presenta il Dio cattivo, mentre il Nuovo Testamento presenta il Dio buono. E io gli ho detto, vabbè, dimmi te quando Gesù entra nel Tempio, comincia a prendere, a frustare tutti quanti, è un Dio buono, no? Mi sembra un Dio cattivo. Oppure quando vede il figo dice, secca, te posso prendere accidenti, è un Dio buono o un Dio cattivo? Oppure in altre situazioni in cui Gesù, insomma, richiama e non mostra tanto una certa bontà che ci piacerebbe sempre vedere. Ma perché? Perché bisogna leggere la Bibbia nella sua interezza, e la lettura dell'Antico Testamento ci permette non solo un approfondimento a livello storico, ma una conoscenza ancora più completa del significato del messaggio di Gesù. Cioè, perché Gesù si accanisce tanto con i farisei, per esempio? C'è un esempio classico che io porto, no? Tra i sinottici e Giovanni. Nei sinottici Gesù viene ripreso perché compie un miracolo il giorno di sabato e gli viene detto, tu non puoi farlo perché è sabato. E Gesù risponde, no, voi stessi avete uno dei precetti che dice che se tu hai il tuo asino o la tua ti cade nel pozzo, tu sei autorizzata a andare oltre i 70 passi, perché il problema è quello, che il sabato non si possono fare più di 70 passi. Cioè, allora, se voi avete premura per quanto riguarda il vostro asino, che è rispettabile, era animalista in quel tempo anche lui, però tanto più lo sono le persone. In Giovanni al capitolo 5 non usa questo argomento, ne usa un altro interessantissimo. Quando lui fa il miracolo al cieco alla piscina di Bezzaità, dice, gli dicono sempre i giudei, non ti è permesso fare di questo, allora gli interessava che aveva guarito una persona, non ti è permesso fare questo in giorno di sabato. E lui gli fa, dà un'altra risposta, mio padre lavora sempre e anch'io lavoro. Lì lui afferma la sua divinità, però afferma che cosa? Un concetto ebraico di cui gli stessi farisei si erano dimenticati, che è vero che Dio ha creato il mondo in 6 giorni e il settimo si è riposato, ma non smette mai di vegliare sull'opera della sua creazione. Non è che il riposo di Dio significa adesso non me ne frega niente di voi. Ecco, il vigilare, no? Il vigilare di Dio sulla storia è lo stesso che c'è il vigilare di Gesù sulla storia che lui ha vissuto. Quindi vedete come l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, se conosciuti e letti in modo corretto, aiutano a capire in modo più completo il perché Gesù ha detto e fatto certe cose. Perché? Perché è chiaro, lui non sta a ripetere ogni volta tutto quello che c'è nell'Antico, di cui nell'Antico Testamento o nel Primo Testamento, di cui gli ebrei erano a conoscenza. Però siamo noi che l'abbiamo, non ce l'abbiamo, quindi siamo tenuti a valorizzare. Allora, mi sto dando il motivo del perché bisogna leggere l'Antico Testamento, del perché bisogna conoscerlo. È una ricchezza. Quindi il profeta chi è? Il profeta è colui che ha la capacità di interpretare, io mi collego alla signora, gli eventi reali nella loro verità più profonda. Allora io posso capire il senso del mio futuro. Capito? Che non significa sapere quello che mi accadrà il giorno dopo. Significa, se io cammino, questa è un'immagine usata dai profeti, secondo la norma, secondo le leggi che Dio mi ha dato, la mia vita allora, no, avrà un certo risultato. Se io invece non vado in quella direzione, potrò rischiare. Qui il profeta che entra in atto. Però sempre con questi due criteri. Quello del conservare la purezza della fede, ma nel contestare le falsità che fanno sembrare persone di fede. Riassumendo, possiamo così delineare la fisionomia del profeta e la sua missione. Il profeta è uno chiamato da Dio, quindi ha una vocazione specifica, è il rapporto intimo, profondo con lui, è il suo portaparola, davar. Questo termine ebraico è importantissimo, che è ripreso da Gesù a piene mani. Davar significa parola, ma anche fatto. Quando Dio nella creazione, nel primo racconto di creazione in Genesi 1, si dice Dio vayedaber Adonai ve vayechi or. Significa Dio ha parlato e la luce è avvenuta, è fatta. Capito? La prima opera che compie. Quindi quella parola corrisponde ad un evento, ad un fatto. Quindi il parlare di Dio significa compiere dei gesti concreti. Il parlare dei profeti, lo vedremo, Geremia che si mettono sti cose sulla testa, o Ezechiele che va nel campo di sangue, o insomma tutti questi profeti che hanno un sacco di simbologia attraverso i quali vogliono con dei fatti mostrare la volontà di Dio. Quindi sempre la parola e il fatto. E poi abbiamo anche dei profeti che fanno dei miracoli. Elia, Eliseo compiono dei miracoli veri e propri, anche di risurrezione, la moltiplicazione dei pani. Noi ce l'abbiamo nel profeta Eliseo, che viene ripresa nel Nuovo Testamento in Giovanni, ma anche negli altri passi dei sinottici. Quindi la parola del profeta ha in sé che cosa? Il parlare e l'agire. Guarda caso, è la stessa identica cosa che noi troviamo nella vita di Gesù. Il Gesù maestro è colui che parla e la sua parola diventa anche azione concreta. Dove ha origine il profetismo? Allora possiamo dividere due. Quanto manca? 10 minuti. Se avete qualche domanda, per favore, non vi preoccupate. È profondamente collegato. Per questo lui nel discorso della montagna dice chiaramente neanche uno iod della legge verrà cancellato. Perché purtroppo l'accusa per la quale Gesù poi è stato condannato, qual era? È che lui era uno che voleva spazzare via le antiche regole, no? È uno che ha parlato male del Tempio, è uno che ha bestemmiato Dio, non osserva le regole di Mosè. Non è vero, lui è il primo che dice che niente della legge verrà cancellato. La questione al tempo di Gesù è un'altra. Come interpretavano e leggevano la legge? Questo era il punto grosso. Non so quando avete fatto, visto che avete fatto anche la sofferenza nell'Antico Testamento, no? Non so di Giobbe cosa avete detto, però una cosa è certa. Il libro di Giobbe è vero che parla tanto della sofferenza, ma è una grande contestazione alla teologia farisaica del suo tempo, che è incarnata da quelle quattro persone che vanno lì a dirgli e niente, c'è niente da fare. Se tu sei ridotto a pelle e ossa, l'unica superstite è tua moglie, che tu non la puoi vedere, o l'ente può vedere a te, no? L'avete letto l'introduzione, perché la moglie dice, è tutta colpa tua, eccetera, che hai perso le figlie, i figli, il bestiame, tutti i segni della benedizione di Dio, eh? Significa che ti sei comportato male. E Giobbe invece dice, ma io non ho fatto niente, no? E perché? Perché giustamente poi alla fine del capitolo 45 Giobbe, Dio tuona e dice, no, dove eri tu quando io creavo la terra? Dov'è? Cioè, perché tu, semplice uomo, ti permetti di mettere sotto processo Dio? Cosa facevano i suoi amici in realtà? Mettendo sotto processo Giobbe, mettevano sotto processo Dio. Quindi il libro di Giobbe in realtà è una descrizione di una sofferenza di fronte alla quale si rimane con un grande interrogativo sul perché, di cui però Gesù poi ci dà la risposta, oltre che nel Deutero Isaia. Ma soprattutto mette come dire, in contestazione tutto quel mondo che pensava che se io non osservavo le regole ne derivava la punizione. La punizione era una malattia, la povertà, perché Dio me la mandava? No, Giobbe contesta questo, perché lui è il giusto. Se io non ho fatto niente, perché? Il problema poi c'è nell'ultimo capitolo dove viene risolta la questione, dove finalmente Giobbe può parlare con Dio e riconosce il proprio limite. Nel momento in cui l'uomo giusto riconosce di essere limitato, ecco che Dio gli fa tornare tutte le benedizioni. Quindi nel libro di Giobbe, oltre che parlare della sofferenza, a mio giudizio si parla soprattutto del senso di giustizia con cui l'uomo affronta e crede e parla di Dio. In pratica è una critica al paradigma umano, no? Io tante volte quando vedo a scuola, no, e purtroppo non è facile né parlare perché non c'è tempo né rispondere perché occorrerebbero ore, ma c'è una posizione oramai negativa nei nostri confronti, non tanto come docenti di religione, ma proprio in ciò che rappresentiamo, per cui uno rimane allibito, ma non tanto perché ce l'hanno. Noi sappiamo che tanto ci perseguiteranno, quindi non è una novità questa, ma rimani meravigliato sul fatto, ma tu sei ce l'hai davanti, sei una persona intelligente, ma ti rendi conto di quello che stai a dire? Ma è possibile che noi siamo delle persone così fesse che siamo qui solamente perché per convenienza? State sentendo tutta la critica che c'è sistematicamente su internet, anche purtroppo da parte di qualche scrittore che io ritenevo una persona intelligente, nei confronti del Papa, c'è proprio un attacco. Allora, ma possibile, io risponderei, no? Possibile che, insomma, che questo è un cretino che sta lì, non si rende conto, ma insomma, ragioniamo, no? Dovete dargli conto. Ecco, è questo quello che il profeta vero prova. E qui andiamo subito a vedere una delle caratteristiche del profeta. È colui che paga in prima persona. Non a caso Geremia ha scritto un piccolo libretto contro i falsi profeti. E poi lo vedremo. Va bene. L'ultima cosa di questa sera, l'origine del profetismo. Abbiamo due tipi di profetismo nella Bibbia. Chiaramente, ecco perché ho fatto la divisione ebraica. Uno che è presente nella storia, e siamo nei secoli XII e X, andiamo indietro come i gamberi, no? Perché ci avviciniamo all'anno zero, e il profetismo cosiddetto nuovo, che va dal IX al II secolo. In questo profetismo antico, ecco, ci sono questi profeti, vi potete divertire, ve lo do come compito per la prossima lezione, di vedere il profeta Samuele, lo sapete, sono i due libri, di Samuele, di cui lui non ha scritto una riga, chiamati da lui perché lui è il personaggio principale. Poi abbiamo il profeta Natan, potete prendere nella Bibbia il secondo libro di Samuele, capitoli 7 e 12. C'è il profeta Gad, di cui non si... secondo libro di Samuele al capitolo 24. Ecco, lo vedete in ebraico, Gad si legge da destra a sinistra. Gad, Annavi, Adonai. Ah, no, scusate, Hozè, questo è Gad il profeta. Ahia, un altro profeta, in Prima Re 22, Elia e Eliseo, che sono due profeti molto importanti, Michea, che non è il profeta Michea scrittore, è un altro questo, poi c'è anche un Giona, figlio di Amittai, nel secondo libro dei Re, mi pare al capitolo 14, versetti 24-25, sto andando a memoria, posso pure sbagliare. No, questi sono presenti nei libri storici, nei libri di Samuele e nei libri dei re, va bene? Il compito primario di questi profeti è quello di difendere il monoteismo, soprattutto Elia, che si troverà a lottare contro la regina Jezabele, e qui c'è il famoso scontro, leggetelo al capitolo, dunque il ciclo di Elia comincia dal, mi pare, il primo libro dei Re, sì, capitolo 17, dove c'è lo scontro tra Elia che deve fuggire, perché ha fatto quello sterminio dei profeti di Jezabele, la quale a sua volta aveva sterminato i profeti di Yahweh, c'è scritto, leggete tutto quanto. Poi magari se volete mi potete fare qualche domanda la prossima volta su questo argomento. E anche il profeta Eliseo. Sono chiamati profeti non scrittori, perché non abbiamo un libro del profeta Elia o del profeta Eliseo o del profeta di questo Michea, l'altro è un altro profeta. Ma perché sono presenti nella storia, ecco perché per gli ebrei la storia diventa profezia. Prego, cara. Per gli ebrei? Sì. Allora, loro riconoscono solo quello che è in ebraico. No, solo i loro scritti. Pensi che alcuni scritti dell'Antico Testamento che sono scritti in greco, per esempio il libro del Siracide, noi sappiamo che è scritto in ebraico, solo che si è persa, ci sta proprio, se voi prendete l'inizio, lui dice, vi riportiamo la traduzione in greco del libro del Siracide fatta da mio nonno, eccetera. Quindi l'originale, ecco, loro, siccome l'originale è perso, non ce l'hanno. Per cui tutto ciò che non rientra in questo paradigma della lingua ebraica o aramaica, non viene considerato. Diverso invece è l'approccio con queste persone, cioè come Gesù ha una sua importanza per l'ebraismo, e ce l'ha, così anche gli altri personaggi che stanno attorno a Gesù, quindi anche Giovanni Battista, ma non in senso canonico. Canonico significa normativo. Niente, fermiamoci qui così almeno... Se avete qualche domanda, per carità, l'importante è che io non sia troppo complicato. Normalmente i bambini a scuola mi capiscono, almeno spero. Io con lo... Questo qui, parecchie cose ce l'avete qui. Sì. Se lei va a pagina, c'è tutta un'introduzione al profetismo, c'è tutta un'introduzione ai 12 profeti e poi c'è un'introduzione ad ogni singolo profeta. Va bene? In che senso? Perché appartengono alla storia. Dunque, il collegamento è quello storico. Quando? No, questa è una cosa importante che ha detto lui. Quando è che sorge il profeta? Quando è che c'è bisogno di qualcuno che parli a nome di Dio? Infatti i profeti sorgono proprio nel periodo dei re. Quando i re, che dovrebbero essere i mediatori tra Dio, il Dio che ha liberato Israele, e il popolo, vengono meno al loro dovere di essere mediatori e fanno gli affari loro, allora interviene il profeta. Testimonianza ne è per esempio Geremia. Quando c'è Ezechia, il re Ezechia, o Giosia che fanno la riforma, e Geremia tace, perché il re sta assolvendo al suo compito. Quando invece ci sono altri re che vanno per la loro strada, il profeta è costretto a si sostituisce al re, ma non perché si sente più importante giuridicamente, ma perché il re viene meno a quello che è il suo dovere. Ma fanno così qua? Grazie, spero di essere.